Ringrazio di cuore chi mi ha invitato, la parrocchia, Don Marco e la comunità, per tenere, mi pare che sia il terzo anno che vengo a tenere gli esercizi parrocchiali. Io accolgo sempre volentieri l'invito perché sono legato a Orbassano, e proprio in questa chiesa ho celebrato per un po' di anni, alla domenica, quindi ho un bellissimo ricordo di questa comunità. Questa sera e poi le sere successive vorrei invitarvi a meditare su un tema particolarmente significativo per il cammino che stiamo compiendo, che è il cammino della Quaresima, e poi in realtà della vita cristiana. Il tema è quello della conversione, una parola molto usata appunto in questo periodo, forse non sempre rettamente intesa come tanti aspetti della vita spirituale. Queste cose che dico stasera le ho dette in un certo modo anche stamani alla confraternita, e qualcuno ha detto che ho messo in crisi, ecco, ma per fortuna, ecco, se no. Nel senso che la crisi significa etimologicamente setacciare, no? Setacciare, come si setaccia l'oro, il grano, rimane in superficie soltanto ciò che conta veramente, no? E allora ogni tanto andare un po' in crisi a livello di fede è importante. Avete un foglio con tre passi evangelici. Non, ovviamente non li affrontiamo tutti stasera ci fermeremo sul primo testo, Luca 13:1-9. Quindi l'invito sarebbe, chi vorrà tornare anche domani sera, di portare il foglio, così evitiamo di fotocopiarne altre, risparmiamo un po' di carta e un po' di toner. Quindi sappiate che ci serve ancora domani e giovedì sera il foglietto. Ci fermo sul primo, io inviterei qualcuno a leggerlo, così cambiamo anche voce, perché ne approfittiamo. Luca 13:1-9, un testo un po' particolare, ma molto bello.
Dal Vangelo di Luca.
Ma si alzi in piedi, va, parola di Dio, diamole un tono.
In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aversi subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola: un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo: ecco, sono 3 anni che vengo a cercare frutti su quest'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque. Perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose: padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai.
è interessante vedere come Gesù parta da dei fatti di cronaca per far passare un messaggio. Qui vengono narrati due fatti, uno di cronaca nera e uno di cronaca molto soliti, diciamo, un incidente e una strage. Il primo, Gesù fa riferimento a una strage di Galilei che Pilato fece a danno dei Galilei. Probabilmente scoppiò una sommossa. Pilato, sappiamo, non era un tipo facile, era un po' complesso come personaggio, non andava molto per il sottile. E quindi probabilmente c'è stata questa sommossa, ricordata anche da Giuseppe Flavio e da lui che abbiamo delle notizie riguardo, quindi è intervenuto, ha fatto che fare fuori tutti, così ha portato la pace in quella sommossa. E Gesù dice: voi pensate che quei Galilei che sono morti sotto mano di Erode fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei? Rincara la dose, racconta un altro episodio, questa volta di cronaca. È crollata una torre, la torre di Siloe, ha colpito 18 persone che sono rimaste sotto, uccise. E la domanda di Gesù è la medesima: pensate che quelli rimasti, quelli uccisi, quelli rimasti sotto le macerie fossero più peccatori di tutti gli altri? Ecco, io penso che l'avesse rivolta a noi questa domanda, molti di noi avrebbero risposto, o risponderebbero, sì. Perché c'è in qualche modo ancora una mentalità, ieri ma in realtà ancora oggi, la mentalità della retribuzione. Cioè persone che credono che se hai fatto il male, se ti comporti in maniera sbagliata, se hai conosciuto il peccato, se sei fuori dalla grazia di Dio, allora qualcosa ti dovrà pur capitare. Guardate che questa mentalità non è tanto lontana, se ci pensate un attimo. Provate a pensare quando ci succede qualcosa, no? Di male, che può essere un incidente, può essere una disgrazia, una malattia. Non è insolito sentire questa frase: ma che cosa ho fatto di male per meritarmi questo? C'è questa mentalità della retribuzione: ho fatto il male, allora riceverò qualcosa di male. Però se ho fatto il bene, dovrò pur ricevere qualcosa di bene. Ecco, Gesù, facendo questa domanda, vuole distruggere questa mentalità in un Dio o in una divinità che proceda per via retributiva. La vuole distruggere perché il Dio che manifesta, che lui manifesta, che vuole manifestare, non è così, non è certamente questo. Gesù è venuto proprio a dire che il suo Dio, il Padre, non può castigare il male commesso. Guardate che questo è un passo del Vangelo importantissimo, importantissimo. Non c'è nessun legame tra il male compiuto e il male subito. Da Dio, ovviamente, certo che se uno fa una vita malvagia, prima o poi qualcosa di male se lo dovrà aspettare, nel senso che proprio che sempre che ti vada bene è difficile, ecco. Però, ecco, nei riguardi di Dio è venuta a rompere questa giustizia retributiva. molto presente al tempo di Gesù, la mentalità ebraica, appunto Dio che punisce i reprobi e premia i buoni, questa era la mentalità prettamente farisaica, è venuta e cerca di distruggerla anche in noi, anche se è molto difficile, è ancora molto difficile perché si sente molto questa mentalità. Soltanto un famoso direttore di una radio, di cui non faccio il nome, non della radio ma del prete che la conduce, è riuscito a dire qualcosa del genere qualche anno fa, sia dopo il crollo delle Torri Gemelle nel 2001 in America, sia dopo lo tsunami ad Haiti dove morirono 230.000 persone. E questo personaggio ebbe il coraggio di dire che il peccato degli uomini era giunto all'apice e Dio ha dato un segno, no? Ha dato un segno e ha fatto morire in qualche modo questa. Questa è follia, cioè siamo proprio fuori. È follia. Siamo fuori da ogni logica. Però capite che ci sono ancora questi personaggi che fanno scuola. E poi Radio Maria è seguita da tanti, purtroppo. Il Vangelo è la bella notizia. Il Vangelo vuol dire bella notizia, vuol dire messaggio di felicità, di compimento. Ecco, Gesù è venuto a rivelarci il vero volto di Dio e il vero volto dell'uomo e il vero volto dell'altro, le nostre tre relazioni fondamentali. Quindi Dio è un amore folle nei miei confronti, io sono l'amato follemente da Dio e l'altro è anche lui amato follemente da Dio. Quindi se io sono figlio amato da Dio, l'altro sarà per me fratello. E quella è la verità su di noi. La verità su di noi è che siamo appunto figli amati alla follia da questo Dio, ma che siamo alla fine tutti ladroni sulla croce. Siamo tutti ladroni sulla croce. Gesù vuole condurci in qualche senso a non pensare che il mondo sia diviso tra buoni e cattivi, tra santi e peccatori, tra puri e tra impuri. Ecco, Gesù è venuto proprio a distruggere questa separazione. Siamo noi che siamo malati di manicheismo, che separiamo sempre tutti, giudicandoli, in buoni e cattivi, tra puri e impuri, tra santi e peccatori. Ma con Gesù di Nazareth queste categorie sono saltate. Sono saltate. Dio non ha buoni e cattivi, santi e peccatori. Dio ha soltanto figli e figli amati. Ha solo quelli. E desidera che tutti i suoi figli, tutti i suoi figli, siano salvati, tutti. Probabilmente qualcuno stamattina è in crisi su questo punto, cioè non si può. Io sono convinto che qualcuno non può accettare il fatto che tutti siano salvati. Ma i disgraziati andranno da qualche parte, no? A essere puniti, se no. Che merito abbiamo a fare i buoni, se no? Se i cattivi non vanno puniti, no? È certo che se entri in questa logica, altro che in crisi, no? Ma questa non è la logica cristiana, fortunatamente, perché il Vangelo non parla così. Saremo anche traditori come Giuda, saremo anche rinnegatori dell'amore come Pietro, ma non è un problema. non è un problema. Perché? Ma perché Dio è fedele, a me rinnegatore, a me traditore. È l'amore che è fedele, è questo che salva, è questo che salva. Il fatto che ci sia un Dio fedele, che viene a cercare me, pecora smarrita, Luca 15, e può venire a salvare me perché mi sono smarrito. Viene da me che ho vissuto fuori della casa, sporcandomi, infangandomi, rinnegandolo, sperperando la sua vita. Ma è proprio me che mi sono comportato così che viene a salvare. E mi ridona la dignità di principe, perché sono figlio del re, Luca 15, il figlio del prodigo. E non il fanciullo che sta a casa pulito e santo e buono. Quello non riceve l'investitura principesca. E giustifica me. Perché giustifica me? Perché sono ingiustificabile. Perché sono ingiustificabile come il pubblicano al Tempio che torna a casa giustificato. Perché non ero giustificabile. Perché se fossi stato giustificabile in base a un merito, non potevo tornare a casa salvato. Luca 18, la parabola del pubblicano, del fariseo al Tempio. Il fariseo, pulito, buono, che fa tante cose, lui non può essere salvato. Capite? Ma certo che il Vangelo ti mette in crisi a questo punto. Ma certo che ti mette in crisi. Ma per fortuna. Ma è questa la bella notizia. Perché ho conosciuto attraverso il Vangelo che c'è un Dio che sale su una croce per donarmi la vita, perché sono proprio io il ladrone crocifisso, condannato a morte. Se no non sarebbe mai salito su una croce, perché Dio è salito sulla croce per dare la vita a tutti i crocifissi di questa storia, a tutti. E finché non ci riconosciamo tutti su quella croce, ladroni, perché tutti abbiamo rubato l'amore, non potremo mai ricevere la salvezza di Dio. Solo perché sono come Giuda, quindi, perché sono Pietro, posso essere il discepolo amato come Giovanni. Ma è questa la bella notizia. Ma se no che, dove sta la bella notizia del Vangelo? Dove sta? Tutte le religioni, tutte, nei loro libri sacri, dicono che loro credono in un Dio della retribuzione. Hai fatto il bene, sarai premiato, hai fatto il male, sarai punito. Ma il cristianesimo non funziona così. Infatti il cristianesimo non è una religione, è una fede, che è diversa. La fede vuol dire accoglienza, di un amore preveniente e immeritato. Questa è la fede, accoglienza. La religione è il tentativo spasmodico di conquistare il cielo con le proprie performance religiose, rituali, cultuali e sante. C'è un passo in Marco molto bello, lo troviamo al capitolo 7, siamo al capitolo 7, non c'è sui fogli, dovete poi andarvelo a cercare sul vostro Vangelo. È una sezione cosiddetta del pane, quindi il pane è l'oggetto, ovviamente nella comunità primitiva il pane era già segno dell'Eucaristia in qualche modo, perché Marco, anche se il primo a scrivere il Vangelo, scrive comunque tardi. Quindi sezione del pane, sezione dell'Eucaristia, siamo al capitolo 6, 7, 8. Al capitolo 7, versetto 1, c'è quella diatriba tra, lo accenno soltanto, tra i farisei e alcuni scribi. Vanno da Gesù e si lamentano perché vedono i suoi discepoli a mangiare con le mani sporche. cioè impure. Voi sapete che, lo dice anche Marco, i farisei non possono prendere il pane se sono impuri, devono prima purificarsi tutti i bagni rituali fino al gomito, no? Al gomito, se sono stati al mercato devono fare un sacco di abluzioni, così. Allora loro dicono, ma come mai i tuoi discepoli prendono il pane? Pensate che Marco sta dicendo questa cosa alla Chiesa. Cosa c'è qua sotto? Qualcosa di grandioso. Si parla già dell'Eucaristia, eh? Marco sta dicendo che i discepoli di Cristo possono cibarsi del pane solo perché hanno le mani sporche. Solo perché sono impuri possono prendere l'Eucaristia. Perché se fossero puri, belli a posto, cosa gli serve l'Eucaristia? Questo mi ha fatto piacere che tempo fa il Papa è tornato su questa cosa. Altrimenti l'idea che passa, ed è passata nel cristianesimo, è che l'Eucaristia, il pane eucaristico, la mensa, la comunione con Cristo, sia soltanto la questione di, per i buoni, per i puri e per i belli, per quelli che ce la fanno. Ma allora che senso ha? Che senso ha? Allora, in questo passo di Marco, una cosa splendida, che gli unici che non possono, che non stanno mangiando, sono i farisei. Cioè, tutti si stanno cibando del pane, proprio perché sono sporchi, perché sono maledetti, perché sono peccatori, sono fragili e limitati. Gli altri, che si ritengono, non che lo siano, si ritengono puri, belli, a posto, perché osservanti, perché in ordine, perché loro sono, fanno i precetti, perché vanno a messa, perché dicono i rosari, ecco, questi qui non possono. Non possono mangiare il pane, perché sono troppo a posto, secondo loro ovviamente. Il discorso degli ultimi che saranno i primi gli ultimi. L'Eucaristia non è il premio dei buoni, perché l'amore, e il pane è l'amore di Cristo, l'amore non è un premio, abbiamo detto, anche l'altra volta mi ricordo. L'amore non è un premio. Se l'amore fosse un premio, cesserebbe di essere amore. L'amore è un dono immeritato. Quindi siamo figli, tremendamente amati, e amati in quanto figli, e non per le opere compiute, non per le performance religiose prestate. Perché se Dio ci amasse in base alle opere, cesserebbe di essere Dio. In quanto abbiamo detto che l'amore non si dà per merito. Dio non premia, Dio ama. Dio ama. E ama tutti i suoi figli. E l'amore sarà tale finché è immeritato e gratuito. Allora, sta benedetta santità, che cosa sarà? Qualche idea un po' stranina sulla santità è passata, nella spiritualità cristiana. Si pensa che la santità sia quell'uomo, quella donna che hanno fatto talmente tante cose per il loro Dio, delle performance religiose così, che si sono conquistati il paradiso. Questa categoria della conquistare il paradiso in molte religioni c'è ancora, Era un leitmotiv della vita consacrata fino a pochi anni fa, decenni fa. Farsi tanti meriti per conquistarsi il paradiso. Peccato che questo non è assolutamente cristiano. E la santità non è questa. La santità non è la conquista del paradiso attraverso i propri meriti, i propri sforzi, le proprie capacità, la propria castità, la propria povertà e la propria obbedienza. Non si diventa santi così. Se tu vivi tutto questo e ce la fai, sei un superbo. È peggiore la situazione. Quindi la santità non ha nulla a che fare con la vita morale. La santità non ha nulla a che fare con la vita morale. La santità è l'accoglienza di un Dio amore che ti viene a cercare nella tua povertà, nella tua fragilità. Chi fa esperienza di questo amore è un santo. Per questo che i santi, i veri santi, più procedevano alla vita spirituale, più si sentivano peccatori. E più si sentivano amati da questo Dio. Ma questa è la santità. La santità è sperimentare nel proprio inferno l'amore che ti viene a cercare. Chi fa questa esperienza è il grande santo. Silvano del Monte Athos ha fatto questa esperienza, no? Nell'ortodossia. Lui diceva, sono all'inferno, si sentiva sempre il peggiore dei peccatori. Gesù un giorno gli si è rivelato e ha detto, stai lì e fai esperienza dell'amore. Sentiti raggiunto, ma stai lì, stai all'inferno. Fantastico, eh? Questa è la santità. Non è raggiungere il paradiso, la santità, ma è sperimentare un Dio che ti viene a cercare all'inferno. Lì dove sei caduto, lì dove fai fatica, lì dove cadi ogni giorno. E questa è la santità. Allora il mondo non è più diviso tra buoni e cattivi, ma soltanto tra coloro che ricevono l'amore e coloro che non lo ricevono. Coloro che si fanno disponibili ad essere amati e quelli che non sono disponibili. L'episodio del ladrone sulla croce è splendido. Erano due disgraziati a fianco a Gesù, ma capite che è diventato un simbolo quello. È un segno forte. Nel senso che Dio è sceso talmente in basso da salire su una croce per offrire la vita a tutti i crocifissi. Uno l'ha accolto e ha goduto il paradiso. Paradiso non è il premio, però il paradiso è vita piena, vita felice, vita compiuta. E l'altro si è rifiutato ha rifiutato. E Dio rispetta il rifiuto. Gli dispiacerà. Ha rifiutato. Quindi Dio ha soltanto figli a cui dona il suo amore a tutti, ai cattivi, delinquenti, ai santi, ai maledetti, a tutti. Non pensare che c'è un Dio che ama un po' meno il delinquente. Io so che si fa fatica a questo, ma saremo convertiti quando arriveremo a questa logica, perché questo è il Vangelo. Lo so che facciamo fatica a pensare che Dio ama alla stessa maniera Hitler e San Francesco. E voi direte, ma com'è possibile che ama alla stessa maniera? Eppure penso proprio che sia così. Perché un Dio che fa preferenze non sarebbe più Dio. Che poi uno accetti quest'amore è un altro discorso. Che uno non l'accetti. Che uno l'accetti e che uno non l'accetti, è qui che fa la differenza. Questa è la santità. Francesco l'accetta. E allora forse cominciamo a comprendere che cos'è la conversione, visto che il tema è la conversione. Infatti Gesù dice, in questo brano che abbiamo letto, e se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo. Ma cosa vuol dire allora conversione? Io sono certo che quando abbiamo letto prima questo brano, la mente nostra, un po' macchiata, perché il fariseismo è la grande malattia ancora oggi. Noi siamo un po' malati di tra fariseismo e pelagianesimo, siamo un po' eretici anche. Il pelagianesimo era l'eresia per cui si pensava che con i propri sforzi si riusciva a raggiungere la salvezza, quindi i propri sforzi, i pelagiani erano questi. Gesù dice, se non vi convertite, allora quelli lì non erano più peccatori degli altri, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. Io dicevo, chissà cosa sta passando nella mente dei fedeli adesso, ma è naturale che sia così. Cioè quella di pensare che convertirsi vuol dire smettere di fare i peccati, diventare un pochino più buoni, convertirsi vuol dire migliorarsi, terribile parola nella vita spirituale, il miglioramento, è molto superbo come parola. il migliorarsi. Si pensa che la conversione sia questa, invece Gesù dice no. Convertirsi vuol dire cambiare due cose, vuol dire cambiare mentalità, in greco la parola è metanoia, metanus, cioè devi cambiare testa su Dio, su te e sui fratelli. Quindi uscire da questa giustizia retributiva. Pensare che Dio è soltanto l'amore che ti vuole raggiungere, vuole donarti la salvezza, l'amore e vuole tenerti con sé perché sei figlio amato. Cambiare testa su Dio. E poi vuol dire anche cambiare direzione, conversione, fare un'inversione, ma se ti è un invito a girarsi e vedere cosa? Che la salvezza è lì, che la salvezza è a portata di mano. Convertitevi vuol dire questo. La salvezza ti ha già raggiunto, non devi salvarti con le tue opere, i tuoi precetti, le tue preghiere, la tua santità cultuale e rituale. Non è questa la conversione. Girati, è già data, il regno è già qui, è Cristo, è la bella notizia, è il Vangelo, è il vino che è venuto a portare Gesù, 720 litri di vino, vuol dire festa, la festa è già qui, devi soltanto accorgerti, godine in qualche modo, è già lì, attingi, si dice in Cana, in Giovanni 2, attingi. E invece noi sempre intenti a conquistarsi il paradiso. Quando il paradiso è già sceso in terra, basta goderne. Questa è la conversione. Allora, se non ti converti, perirai, morirai anche tu. Perché? Perché se tu non ti giri e non ti accorgi che la salvezza ti ha raggiunto, muori come il ladrone sulla croce, l'altro però, che aveva la salvezza lì, bastava che si fosse girato e avesse detto sì, sono qui, raggiungimi. Uno l'ha detto, uno non l'ha detto. E se non ci convertiamo, se non giriamo la testa e accogliamo l'amore, moriamo, perché senza amore si muore. Dio è morto per amore mio. E io rischio di morire perché non godo di quest'amore. Convertirsi vuol dire questo. Accettare l'amore. Non vuol dire migliorarsi la conversione. Lasciamo perdere di quello che siamo riusciti a fare noi della Quaresima. Ma la Quaresima non era proprio così, eh? La Quaresima era questo periodo di fare sempre più esperienze di un amore che è venuto a visitarmi. Era un periodo di gioia, di festa, cioè 40 giorni per farsi attenti dell'amore che è venuto a visitarmi. E noi siamo riusciti a trasformarlo in 40 giorni di penitenza, di atti, di sacrifici, di fioretti, di digiuni, per meritarci un pochino di più l'amore di Dio. Ma capite che è saltato qualcosa, eh? E la parabola come si conclude? Come conclude? Con questa, ecco, Gesù ha citato un fatto di cronaca nera, Pilato che fa fuori i Galilei. Poi dice, ma non l'avranno capito. Cita anche l'altro fatto di cronaca, la torre che cade e ne uccide 18. Probabilmente non hanno ancora capito. Vi racconto anche una parabola. La parabola del fico. L'avete letta, l'abbiamo ascoltata. Anche qui. La parabola che cos'è? La parabola non è un racconto, questa cosa viene detta spesso a catechismo. Ora, che nel catechismo passino sempre dei pensieri proprio giusti giusti, ogni tanto, no? Passano delle idee un pochino stranine anche nel caso, certo, ognuno fa quello che può, ma in questa parabola, se noi la leggiamo, la prima riflessione che si fa è, allora, c'è un tale, infatti si parla di un tale al versetto 6, un tale aveva piantato un albero di fichi, frutti dolci, poi quelli del Medio Oriente, pensate che dolci. Nella sua vigna venne a cercarvi frutti, ovviamente, se pianti un albero da frutti speri che dia frutti, ma non ne trovò. E si arrabbia molto e dice al vignaiolo: senti, facciamolo fuori, non ha prodotto frutti, facciamolo fuori, io sono stanco di non vedere frutti. Allora, avessimo tempo e facessimo una panoramica su come si, chi è per voi questo tale e chi è il vignaiolo, forse vengono fuori molte cose interessanti, ma non abbiamo tempo. Ma io penso che questo tale che pianta e che viene a cercare frutti lo si immagina quasi sempre con Dio, Dio Padre. Il vignaiolo, non so chi potrebbe essere, se questo tale e Dio Padre, vignaiolo, chi può essere? Sono state timide. Siete timidi. Beh, comunque, l'importante è questo tale. Questo tale è Dio Padre. Beh, in una parabola già il fatto che se l'Evangelista avesse voluto dire Dio Padre, questo tale, avrebbe usato forse altri termini. Viene usato sempre il padrone, il re. Questo tale, non sono io che lo dico, c'è tutta una tradizione che va in questa direzione. Questo tale sono io, sono io. E l'uomo. E l'uomo che viene chiamato padrone. Poi il vignaiolo dice al padrone: padrone, lascialo ancora. Noi pensiamo di essere padroni della nostra vita e quindi facciamo tutto noi. Ci piantiamo, ci sradichiamo, aspettiamo i frutti, ci arrabbiamo se non arrivano i frutti. Questo tale sono io. O meglio, quella parte manichea che mi porto dentro, che vuole vedere i frutti continui delle sue opere, del suo essere cristiano, che vuole i risultati delle sue prestazioni religiose. Ed è anche quella parte che si impegna tanto per il suo Dio, fa tante cose per il suo Dio, si fa un tombino così per il suo Dio, e poi c'è qualcosa che non va nella sua vita. Ma come? Il discorso di prima. Ma come? Ti ho fatto tanto, è tutta la vita che vengo a messa la domenica. Cerco anche di comportarmi bene, cerco di non fare peccati, cerco quante preghiere che ho fatto anche le novene. Adesso va di moda la novena della Madonna che scioglie i nodi. Ne vendono tantissime, perché è pubblicizzata dal Papa, è quello che dice il Papa, adesso tutti la fanno. Ho fatto tante novene che scioglie i nodi. Ma i frutti dove sono? Vedete? Questo voler cercare i frutti delle proprie opere religiose. Ma questa, Gesù dice, ma c'è qualcosa che non va. Infatti interviene, chi interviene? Il vignaiolo. Chi è il vignaiolo? Beh, domenica prossima lo sappiamo chi è il vignaiolo, Giovanni 15, è Gesù, io sono il vignaiolo. Il vignaiolo dice una cosa bellissima, dice una cosa bellissima. Dice: ma perché? Perché vuoi farti del male? Tagliamolo. Non porto frutti, mi faccio del male in qualche modo. Ma perché vuoi farti del male? Pensate, Dio che dice a me, che mi chiama padrone, ironico questo padrone, dice: padrone, Versetto 8, lascialo ancora questa, bellissimo questo, Dio che dice a me, su, porta pazienza, ancora un anno, fantastico. Cioè Dio che ha più pazienza di me, Dio che non si lascia scoraggiare dal mio male, dal mio non portare frutti. C'è in Giovanni 8 quell'episodio bellissimo di quella donna scoperta in flagrante adulterio. La portano da Gesù, deve morire, ma certo, perché la legge divina diceva che doveva morire. Ha peccato, se pecchi devi morire, no, nel discorso di prima. E Gesù fa sloggiare quelli che avevano le mani piene di pietra. Ma chi erano quelli lì? I padri dicono una cosa bellissima riguardo a quei personaggi, che non erano esteriori alla donna, erano interiori. Quei personaggi ce li portiamo dentro noi, sono tutti i nostri sensi di colpa, e i sensi di colpa ci distruggono. Guardate che si incontra sempre di più persone che sono distrutti dai sensi di colpa, frutto di un certo cristianesimo anche, grazie a molti nostri amici preti, che continuano a infondere questo terribile, ma il senso di colpa non è cristiano. Allora Gesù li fa andare via, ma perché ti fai male per quello che hai fatto? E quindi, anche qui, perché vuoi tagliarti? Perché vuoi reciderti? Perché vuoi lapidarti? Abbi pazienza con te stesso. Io ti amo così come sei. Capite questa idea che se non miglioro Dio non mi ama, oppure devo migliorare per attirarmi di più l'amore di Dio? Noi abbiamo fatto del cristianesimo una specialità olimpionica, del salto con l'asta. Ci hanno messo, pensiamo che Dio abbia messo l'asta a tanti metri e tutta la vita ci alleniamo per saltarla. Chi riesce è santo e va in paradiso, chi non ci riesce, pace, deve allenarsi di più. Ma no! No, il cristianesimo non è un salto all'ostacolo, Non è la conquista del cielo. Il senso di colpa è ogni volta che non riesco a saltare quell'asticella. Domani mattina mi sforzerò un po' di più, ce la farò un po' di più. Gesù dice, lascia perdere, io ti amo così. È l'amore che trasforma, è l'amore. Dio non vuole gente migliore, ma gente che si lascia raggiungere e amare nel proprio limite, nella propria fragilità e nel proprio peccato. Questa è la salvezza. La salvezza non è raggiungere, vincere la medaglia d'oro. La salvezza è sperimentare l'amore di un Dio che misericordia, perdono e salvezza. Allora in cosa consiste la conversione? Non credere ad un Dio terrorista che minaccia morte e condanna se non smetti di comprometterti col male, ma piuttosto affidarsi ad un Dio contadino, paziente, fedele, che torna, che ha pazienza, che si prende cura di quel campo, di quel povero albero che stenta a dare frutto. È tutto un gioco di fedi e di fiducia. Io mi fido di un Dio che si fida di me. Questa è la salvezza, fidarsi di un Dio che si fida di me e che verrà alla fine quel giorno in cui riuscirò finalmente a tendere la mano fuori dal mio sepolcro dove mi ero messo per paura e accettare finalmente di farmi riportare a casa.